שלום, אנחנו קוראים מתוך כתבי בעל הסולם, עמוד 469, מאמר הגלות והגאולה.
Stiamo leggendo dagli scritti di Bala Sulam, Esilio e Redenzione, sottotitolo La differenza tra un ideale secolare e un ideale religioso. Scritti di Bala Sulam, pagina 659 del Libro Verde, le domande relazionate al tema studiato saranno trasmesse dal vivo. Rav dice, voglio ripetere questa parte di armonia tra le leggi dello sviluppo. Ricordate l'essenza della religione, il suo scopo, che abbiamo letto qualche giorno fa, che recentemente abbiamo terminato, che dice su questa religione uguale alla saggezza della Kabbalah. Questa è la religione, conoscere il creatore, la rivelazione del creatore agli esseri creati. Questo si chiama Dat, religione. Tutto il resto è fittizio. Nella parola religione costantemente scuotiamoci quando sentiamo questa parola e cerchiamo di capire a cosa si riferisce. Testo.
והעולה על רוחכם היו לא תהיה אשר אתם אומרים נהיה חגויים
e non ci sarà un luogo di riposo per te. Scusate, indice di essere come le nazioni del mondo. Pagina 657, il creatore ci mostrerà che evidentemente Israele non può esistere in esilio e non troverà riposo così come gli altri popoli che si mischiarono fra le nazioni e trovarono riposo finché si assimilavano fra di loro, con il quale non rimase di loro nessuna memoria. Non è così la casa di Israele. Questa nazione troverà riposo fra le nazioni fino a che non si compie in loro quello che è scritto. Se cercherai da lì il Signore tuo Dio, allora lo troverai, se lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima. Rav dice, ci sono domande? È chiaro perché le nazioni si assimilano una all'altra e la nazione di Israele non è assimilata. Abbiamo parlato di questo ieri, perché non c'è differenza fra le nazioni, anche se loro vengono da 70 radici, le 70 nazioni del mondo, queste sono le loro radici. Non c'è differenza fra di loro perché tutti vengono dal desiderio di ricevere. La gente di Israele è dal desiderio di dare. E ognuna delle nazioni, delle 70 nazioni, come in Babilonia, quando c'era anche un linguaggio, la sua radice è dalla dazione, è per questo che non si possono connettere con le altre nazioni. Allora l'esilio come, dove, per migliaia di anni, è semplicemente per un grado differente, da un mondo diverso, ed è per questo che può essere che non vediamo con i nostri occhi corporali. Noi vediamo ogni tipo di cosa davanti ai nostri occhi, le tribù che sono scomparsi, tutto per noi, però tutto ultimamente è perché tutto si è rivelato e tutto diventa molto chiaro, chi ha questa Reshimot e chi non ce l'ha. E se è così, come dobbiamo continuamente comprendere che non c'è scelta, perché coloro che hanno la Reshimot della scintilla, quelli con la scintilla, non importa da dove vengono, può venire anche dall'India, dalla Russia, non importa da dove, la persona che hanno questa scintilla, lui già appartiene a Yasharkel, in accordo alla scintilla. Lui si domanda qual è lo scopo della mia vita e in una maniera molto decisiva, con molto proposito, non può scomparire perché la sua radice è così, non può essere cancellata. E torniamo al testo, secondo paragrafo 657. Questa questione è possibile spiegarlo in accordo alla provvidenza. Il verso che afferma in merito a noi che la Torah è vera e tutte le sue parole sono vere, toglie ogni dubbio sulla sua verità e dice: Dio non voglia che tutte che tutto sia una specie di fede cieca. Questo ha una sola cura: portare i problemi alla nostra testa a tale grado che vediamo che non sono una coincidenza, ma la provvidenza leale destinata a noi per la Santa Torah. Questo significa che se non possiamo analizzare queste cose da parte nostra, per noi stessi, da un certo livello di sviluppo, dove siamo capaci di analizzare e correggerci, se non facciamo questo, allora ci vengono aggiunti problemi su di noi, perché scegliamo di farlo, è chiaro? È abitudine di questo mondo, come noi, con i nostri gruppi. Torniamo al testo. E dobbiamo chiarificare questa questione in accordo alla legge dello sviluppo che si trova nella natura della guida fedele che abbiamo raggiunto attraverso della Santa Torah. Abbiamo ricevuto uno sviluppo più rapido che delle altre nazioni, è dovuto al fatto che i membri della nazione si sono sviluppati così. Sempre c'è stata necessità di andare più avanti ed essere estremamente meticoloso con tutte le mitzvot nella Torah. Rav dice, è chiaro, certo? In accordo al grado di sviluppo che riceviamo dall'alto, in accordo a questo, dobbiamo porre la nostra qualità qualitativa, in modo qualitativo. E perché, per causa di non avere fatto questo, se non per di più, hanno desiderato includere lì il loro ristretto egoismo, cioè lo lishma, hanno portato la ricchezza e il potere al di sopra della giustizia, come le altre nazioni che hanno fatto. Come Rav dice, come noi possiamo realizzare questo? Pertanto, come siamo portati, attratti alla... all'adazione, alla nostra famiglia, poi alle persone un po' più lontane, poi all'umanità intera, poi al Creatore, nella maniera corretta, in modo che solo se sono capace di portarmi una preoccupazione per tutta l'umanità. Allora, in questo, io realmente avrò un risveglio per la preoccupazione di dare al Creatore, altrimenti non è d'azione, cioè vasi di d'azione, noi li acquisiamo attraverso la nostra preoccupazione per i circoli della natura, della realtà. In ogni circolo che si va espandendo, e se noi ci preoccupiamo del Creatore prima di questi circoli, vuol dire che è una preoccupazione egoista. Non c'è domande da fare qua, cioè allora la decina è essenziale per questo circolo, perché almeno sto incluso lì, e altrimenti io non conseguo il primo grado spirituale, la prima condizione spirituale, io non divento una cellula spirituale senza questo. Torniamo al testo. Dato che vogliono fare tesori per mezzo della ricchezza al di sopra della giustizia, come hanno fatto le altre nazioni, il Rav dice, cioè stare preoccupati prima del Creatore, prima di essere preoccupati degli esseri creati, al punto che se io mi preoccupo del Creatore prima di preoccuparmi per le persone che stanno intorno a me, la mia decina, tutto Bnei Baruch, tutta la gente di Israele, tutte le nazioni del mondo, se non sono preoccupato per questo, se non conseguo il Creatore in questo modo, cioè dall'amore della creatura all'amore per il Creatore, ma ho un motivo egoista, che voglio diventare più forte nella religione, comincio a pregare, dire io mi occupo più della relazione col Creatore che della relazione con gli esseri creati. È proprio questo il punto, questo è contro la nostra natura. Però qui è veramente il punto chiave, la maniera di confermarlo qua. Qui non c'è concessioni, devi capire che questo è il cammino diretto verso il Tempio del Creatore, la linea che questa linea media che connette, ed è per questo che dovremmo leggerlo ripetutamente, cioè andare, che significa andare dagli esseri creati, dall'amore degli esseri creati all'amore per il Creatore, quali sono le condizioni dell'amore tuo prossimo come te stesso. Non sono le condizioni di Rabbi Akiva o Hillel, che però dicono così: non fare al tuo amico quello che tu odi. Le condizioni che noi dobbiamo realizzare sono prima di tutto fra l'uomo e il suo amico, la persona e il suo amico. Non c'è concessione in questo, se non c'è questo non c'è attacco. Così è come costruiamo i vasi di d'azione. Domanda, lo studente dice? Però preoccuparsi per gli amici, io non capisco cosa significa. Cosa significa preoccuparsi per altre creature? Io capisco cosa significa preoccuparsi per l'amico. Perché? Perché soffrono, la radice. Io mi occupo degli amici, degli esseri creati, non importa, è lo stesso. Tu non puoi distinguere. Io sto preoccupato, mi occupo di loro per arrivare all'adesione con il Creatore, perché solo questo si chiama bene, questo si chiama preoccupazione, cioè sto preoccupato verso il bene, verso il buon futuro. Di che stai preoccupato? Preoccupato di ammazzarli o preoccupato di riunirli? Vuoi ravvivarli? Portali tanto come sia possibile più vicini alla fonte della vita, questo è tutto. Certamente c'è un grande lavoro per loro, ci sono molti diversi modi, ma questa è realmente la meta, questo è quello che deve stare nella tua testa, nella tua mente. Domanda, dovrei sentire qualche tipo di emozione verso gli altri? Rav dice, certamente, deve essere la maniera così come sente il tuo corpo e anche più di questo, perché mentre più lontano stanno da te, tu li scopri come più vicini a coloro che tu senti come la tua famiglia, che sono più vicini. Tu cominci a vedere qualche, non so, aborigeno in Australia e tu ti rendi conto repentinamente che lui è realmente più vicino alla tua anima di tuo figlio. Può essere questa cosa, sì. Perché lo vedi tanto distante? Per il tuo grande ego. E quando tu lo rigiri dal desiderio di ricevere al desiderio di dare in maniera corrispondente, tu lo vedrai come il più vicino e il più voluto, perché questo significa che ho visto il mondo al contrario, perché questo è come un ornamento. Tu l'hai rigirato a testa in giù, è proprio veramente un miracolo. In termini molto semplici, è molto spiacevole e confuso, ma ci si porteranno molte più sorprese. Immediatamente tu vedrai che le persone che odi di più, di fatto, è la tua famiglia più vicina, è la persona più apprezzata da te. Più, il tuo più grande nemico, cioè quelli nemici della gente di Israele, loro lo hanno fatto con angustia. Causeranno danno alla gente di Israele e a loro stessi. E loro hanno pianto per aver fatto queste cose, perché sono angeli. Domanda. Capisco quello che tu stai dicendo, però tu sai, nella maniera più ordinaria io vado a faccio divulgazione, però che cosa si suppone che io senta, dice lo studente, verso queste persone? Rav dice, tu hai bisogno di sentire che tutta la gente sono tuoi vicini ed è molto essenziale che voglio che loro si sentano bene in ordine di vivere non è che bisogna dare il pane acqua, ovviamente non c'è dubbio rispetto a questo. La necessità non può essere condannata o lodata, ma dopo questa necessità io che faccio? A proseguimento? La domanda è allora che segue, com'è che io dicerò faccio del bene a loro? E bene significa avvicinarli al Creatore. E poi devo sviluppare il metodo. Come avanzare verso questo? Questo significa avvicinarsi al bene che fa il bene, cioè insegnargli come connettersi, perché avvicinarsi al Creatore attraverso di questo. Sì? Domanda di Shai che chiede: tu hai detto che andiamo a cominciare a sentire l'umanità come il mio proprio corpo. Ieri noi abbiamo parlato di un amico che ha una parte molto importante e io mi dirigo grazie alla medicina intera. Allora tutto questo è come una specie di esempio di come tu si senti, di come ci si sente disconnessi dalle proprie parti, che dal momento in cui stiamo connessi staremo ringraziati dal sistema e così come si lavora, Rav dice. In questo abbiamo una preghiera speciale che loro mi hanno dato. Scusate, non si capisce. Aprite il Sidur, dice Rav, e imparate di cosa dovete ringraziare. Tutto questo spazio vuoto, come dice delle parti del corpo, loro parlano di dell'anima, delle parti della tua anima, e poi in loro tu mostri la tua gratitudine, che fai? Ti alzi la mattina e tu dici grazie per essere svegliato, per uscire dall'oscurità verso la luce, poi mi sento come che mi risveglio e comincio a raggiungere il mio guf, il mio parzuf in questo sistema interno, come costruito in accordo a Yud Kei Vav Kei, dove posso rivelare la mano del Creatore e lui l'ha creato, lui l'ha fatto, e io scopro attraverso di questo nel modo in cui noi studiamo della rivelazione del parzuf, e di questo, da questo io rivelo certi kelim, certe orot, certe luci. Tutto in me, in quale ordine, in quale connessione, magari molte volte è più complicato nel nostro corpo, del quale noi veramente sappiamo proprio poco, dice Rav, sappiamo poco. Che io posso rivelare il Creatore attraverso questo guf, questo corpo, e che è il Creatore, che scopro la mente, la ragione, la saggezza grandiosa, il sistema, e lo rivelo da che? Dalle tue azioni ti conosceremo, e dalle tue azioni le rivelerò nel mio corpo. Ieri è stato cominciato a vedere questa cosa. Continuo la domanda dell'amico. Magari come esempio, nello stesso modo in cui io non sto cosciente del mio corpo e dei miei sistemi, che sono molto tangibili, è un'analogia del sogno in cui stiamo verso il Creatore, come da come lo capisco io. Rav dice, ok, continua. Yuval da Yokenheim sta chiedendo. Noi vediamo che durante nelle nazioni sempre sono stati portati problemi, come in Grecia eccetera, o come in Cina con il problema delle nascite, che ha a che vedere se è tutto per il bene. Rav dice no, noi sappiamo che è meglio, peggiore, o che la Grecia si sta ponendo in problemi, si va a salvare a se stessa attraverso questa situazione europea, loro solo vanno ad ottenere un guadagno. Dimostrare la parte di dietro dell'unione, non c'è niente in questo è business che si sta cadendo a pezzi, e non c'è niente in questo. Adesso in Grecia è stato proibito che crescano ulivi, in Spagna che non ci sia vino, Portogallo che non faccia la pesca, in Lituania non è stato permesso di fare formaggio, e questo è quello che vogliono, mentre non distruggono gli altri. Tu vuoi fare qualcosa? Grano, agricoltura per generazioni, che ne so, non importa, loro hanno qua distrutto dei paesi. È qualcosa vizioso, è un circolo vizioso che non abbiamo mai visto in una scala, in nessuna scala, cioè in nessun tempo nella storia, paesi interi che stanno soffrendo. Se loro tornassero alle loro fonti di vita sarebbe buono, questa è la mia sensazione. Se è in ordine di ricevere, significa allora che il bisogna disperdere i malvagi dai buoni. Giuseppe da Gerusalemme domanda: che significa che la gente di Israele non trova riposo fra le nazioni del mondo? È una diaspora? Rav dice: no, fra di noi nella terra di Israele siamo di successo nel fare quello che facciamo. Guarda cosa facciamo intorno a tutto il mondo, stiamo fiorendo. Tu vedi come noi stiamo cadendo e affogando nel nostro proprio ego. Il fatto è che il fatto che loro stanno fuori è una cosa piccola, ma noi stiamo qui e noi dobbiamo fare la correzione. Dobbiamo costruire la gente di Israele nella terra di Israele. Al posto di questo ci occupiamo di ogni tipo di cosa. Tu guarda quello che succede sui giornali, il reportage, questa cosa invece naturale, dove cosa succede invece che importare nel paese, li buttano fuori, roba del genere. È qualcosa a cui bisogna pensare. Noi stiamo sprofondando in questo ego. Torniamo al testo. E perché non hanno voluto farlo? E perché non hanno voluto farlo, se no, ma hanno voluto distruggere anche il loro egoismo, cioè l'olishma, hanno elevato la ricchezza e il potere al di sopra della giustizia, come hanno fatto le altre nazioni, hanno riletto lo stesso pezzo. Rav dice: così è come noi ci deviamo dal cammino. Se noi facciamo qualcosa, qualsiasi cosa aggiuntiva verso di noi, che non ci fa avanzare verso la meta, sarà molto cattiva. Quando la gente di Israele pensa troppo di se stesso, della necessità che devono esistere per realizzare il loro ruolo nel mondo, è lo stesso per Bnei Baruch. Se noi pensiamo per le nostre proprie comodità, perdiamo. Scusate, si è persa la traduzione. Però dovuto al fatto che la Torah proibisce tutto questo, hanno negato la Torah e la profezia e hanno adottato le abitudini dei loro vicini, perché così potevano godere la vita tanto come l'egoismo gli domandava. E perché lo hanno fatto? Il potere della nazione si è disintegrato. Qualcuno hanno continuato, hanno seguito i re e i loro ufficiali egoisti, e qualcuno di loro ha seguito i profeti, e la separazione ha continuato fino alla rovina, fino alla distruzione. Una distruzione del primo tempio, dice Rav. è stato il risultato di questo. Torniamo al testo. Il secondo tempio è stato ancora più cospicuo, questa cosa è stata anche peggiore, perché il principio della separazione fu esibito pubblicamente per mezzo dei discepoli che furono deviati, diretti dagli Zadok e Bitos. Il loro motin era contro ai nostri saggi che giravano intorno alla severità dell'Ishma. Come i nostri saggi hanno detto, uomini saggi sono stati molto attenti con le loro parole, perché non volevano ritirare l'egoismo e hanno creato comunità di questo tipo corrotto e si sono convertiti in un grande culto chiamato Tzadikim, i quali erano i ricchi e gli ufficiali, perseguendo i desideri egoisti differenti dal sentiero della Torah. Hanno portato al Prushim, hanno portato il governo e il regno dei Romani su Israele. Loro sono stati quelli che non hanno portato la pace con i loro tiranni, come i nostri saggi hanno consigliato dalla Torah, fino a che la casa fu distrutta e la gloria di Israele fu esiliata. Rav dice, cioè, allora, loro desideravano, non lavoravano sulla purezza dell'Ishma, ma invece era buono stare lo Lishma, mantenere tutte queste regole, i comandamenti materiali della Torah, cioè proprio materialmente. Questo lo faceva fare per stabilire i loro sistemi, così, perché era per i loro benefici. Dopo che loro hanno ricevuto i piaceri attraverso di tutto questo, così andava bene. E allora al posto del Sinedrio si è stabilito un Parlamento, eccetera, eccetera. Dal grado di Kabbalah e la rivelazione del Creatore, il metodo per portare la persona all'Ishma, allora loro avevano bisogno della religione popolare. Essere felici perché studiavano quanto pregavano e quanto ricevevano, così è quanto si trovavano in questa vita, qui vi è chiaro? E poi fino al giorno d'oggi, fino a questo oggi stesso, questi stessi giorni, così come sono le cose, dopo che la distruzione è stata considerata come la rovina finale, e oggi ne cominciamo a vedere com'è che noi cominciamo a risvegliarci da questo. Come attraverso dell'Olishma arriviamo all'Ishma. Sono i mezzi che dobbiamo risvegliare dopo della frammentazione del Tempio, in questo modo posto. Ok, continuiamo. La differenza fra un ideale laico e un ideale religioso. Un ideale secolare si origina dall'umanità, un ideale laico si origina nell'umanità e pertanto non può elevarsi al di sopra dell'umanità, mentre che un'idea religiosa che proviene dal Creatore può elevarsi al di sopra dell'umanità, perché la base di un ideale laico è l'uguaglianza e il premio della gloria agli occhi dell'uomo, e agisce per le ostentazioni agli occhi delle persone. E anche se qualche volta qualcuno si è vergognato agli occhi della sua generazione, lui comunque si confida nelle altre generazioni, e anche con questo è qualcosa di prezioso per lui, come una gemma che alimenta il suo proprietario, anche se nessuno sa che lei lo apprezza. Non è così con l'ideale religioso. Un'idea religiosa tuttavia sta basata nella gloria davanti agli occhi di Dio, pertanto colui che segue un ideale religioso si può elevare al di sopra dell'umanità. Rav dice, lui non si preoccupa di come la gente parla di lui, di come si relaziona con lui, niente importante. Che lui sta in adesione. Allora, e così rimane tra le nazioni della nostra diaspora, mentre continuiamo il cammino della Torah rimaniamo in salvo, perché è risaputo per tutte le nazioni che siamo una nazione altamente sviluppata, motivo per il quale la nostra cooperazione e esportazioni vogliono che continuino in accordo ai loro propri desideri egoisti. Anche così vediamo grande potere tra le nazioni, dato che dopo tutta questa esplosione ancora rimaneva una quantità, una certa porzione per noi più grande che per la maggioranza dei civili della terra. Però dovuto al fatto che le persone si ribellarono contro la Torah nella sua aspirazione di eseguire le sue aspirazioni egoiste, hanno perso lo scopo della vita, cioè il lavoro di Dio, e in vista del fatto che cambiarono la meta sublime per la meta egoista dei piaceri della vita, chiunque conseguiva fortuna ergeva la sua propria meta di gloria e bellezza, e mentre le religioni sparivano dai loro eccedenti monetari nella giustizia e le buone azioni e le altre necessità collettive, gli egoisti spargevano le loro eccedenze di piaceri della vita, cibo, bevande, vestiti, eccetera eccetera. E la mia intenzione per mezzo di queste parole non è nient'altro che dimostrare che la Torah è come una legge naturale dello sviluppo, anche se accompagnata da fede cieca, e si vede la mano di una unità meravigliosa, in tale modo che i malvagi accadimenti nella diaspora sono stati provocati perché abbiamo distrutto la Torah. E se ci fossimo presi cura dei suoi comandamenti, non ci sarebbe successo tutte queste cose cattive. Se noi realmente bramiamo fare azioni di dazione, chiamati precetti della Torah, mitzvot, tutte stanno in maniera generale incluso nell'unico precetto: ama il tuo prossimo come te stesso, e attraverso di questo amore noi andiamo avanzando. Ma noi riveliamo invece che possiamo solo aggiungere in questa correzione: avremmo fatto solo bene, avremmo avuto solo opportunità di connessione e di dazione se l'avessimo fatto prima. Microfono, sì. Ok, studente dice: vorrei domandare, dice l'amico, se l'odio che non ha fondamento sta tra l'uomo e Dio. Rav dice: è in accordo alla rivelazione di ciò che la persona sente. Ogni odio è odio senza fondamento, è odio infondato. Ogni tipo di odio è così. Viene dalla mancanza di rivelazione che viene dal creatore. Attraverso dell'angelo malvagio, e questo angelo malvagio è il tuo desiderio di ricevere, che ancora rimane senza essere corretto, e bisogna correggerlo perché il tempo è arrivato. Questo è tutto quello che c'è. Noi pensiamo che temo di parlare di cose realmente dolorose per la gente, come l'olocausto. Cos'è l'olocausto? Sono vasi che dovevano essere corretti. E tu pensi che ho odio infondato? Da dove viene questo odio? Viene dai kelim che non abbiamo corretto, perché dovevamo correggerli. Questo è quello che dice Baal Sulam, quello che dicono tutti i cabalisti, quello che dice la saggezza della Kabbalah. Sempre tutto è così, come salire e uscire dall'Egitto, cioè la persona comincia a scoprire dentro di sé e verso la nazione intera. Gomorra, il regno di Bashar, Sodoma, eccetera, le 70 nazioni, la terra di Israele, eccetera. Tu devi scoprire e correggerle. Se tu non le correggi, ti viene data un'altra opportunità e più pressioni e più odio, perché ci sia questa lotta fino a che la persona realmente capisca che non deve aspettare per tutte queste correzioni. Tutti dobbiamo farlo in una maniera molto sottile. Tu capisci che la gente semplice non accetterà che loro sono stati la causa stessa di questo. Qui e là è scritto dai cabalisti, però se tu realmente approfondisci in quello che dice Bala Sulam, in quello che scrive lì, scrive la Shoah come io faccio adesso, però noi siamo quelli che dobbiamo fare questa correzione ed è tutto nelle nostre mani, e le nazioni del mondo sono come lo dice qui, che ci sono lì delle parole. Non c'è odio infondato, perché odiare vuol dire raggiungere uno stato tale nel quale tu non sai come fare. Io non lo so, io non lo sento. Tu puoi causare connessioni fra la gente qui, nella tua sfera ordinaria. Non devi trascendere ai cieli o cose. Tu puoi stabilirti in decine e attraverso di loro scoprire l'avvicinamento spirituale alla correzione di tali fenomeni che sembrano per te completamente disconnessi. Tu devi farlo, perché questa è la scelta. La scelta è l'ambiente dove ti porta il Creatore, a un ambiente, e pone la tua mano lì e ti dice: sistemalo, fallo. È un gran peccato veramente che noi invitiamo colpi su di noi. Sì, Benzi. Queste cose, dice Benzi, che ci stai dicendo della gente di Israele che scrivono i cabalisti, che bisogna fare questo, quell'altro, da dove vengono? Da dove viene questo? Da qualche certa profezia, da qualche storia, che ne so, o viene. Rav dice: che storia? Il sistema è qua davanti a te. Se tu non lo raggiungi nelle tue sensazioni, allora in qualche modo puoi sistemarlo nella tua mente. Però io ultimamente ascolto questo tipo di. Ho questo canale in TV che è in inglese con traduzione o senza traduzione in russo. Lì sento che ascolto. Io ascolto 5 minuti al giorno qualche persona che io rispetto e vedo quanto tanto vicino loro parlano la saggezza della Kabbalah, parlano della connessione del mondo, dell'umanità, del sistema integrale, parlano della natura, di come si compone, eccetera, che ci stiamo chiudendo, e come le nostre relazioni determinano tutte. Ma non sono solo belle parole, lo stanno scoprendo dalle loro fonti. Non è solo un reportaggio che stanno facendo e basta, ma viene rivelato proprio in tutto il mondo che si sta mettendo in questo sistema tutti insieme, dove diventa chiaro che tu puoi vedere quello che sta succedendo, e non parlo solo di sensazione. Però per noi è molto difficile sentirlo, perché la sensazione già è collegata e connessa con la radice del sentire il Creatore, ma prima dobbiamo rappresentare queste cose e dobbiamo farlo, e poi tu comincerai veramente a esplodere da dentro e comincerai a scoprire dove che tutte queste cose diventano chiare. Tutte queste cose che semplicemente vedo e poi vengono, mi sono seduto, mi ero vicino a te, eccetera. Questi sono risultati di un sistema integrale costruito da me internamente, nella mia mente, come così si può. Cioè, se noi vediamo da dove viene questa informazione, dice il Rav, dice, interrompe, dice, per una persona ordinaria che non sa niente sulla saggezza della Kabbalah, da dove viene, viene dalla stessa fonte. Solo noi stiamo scoprendo in maniera cosciente, attraverso il nostro compito speciale, che vogliamo connetterci in ordine di giustificare la provvidenza, e pertanto noi abbiamo il permesso di entrarci, in modo che noi, non per diventare saggi o trascendere sensazioni buone o sentirci più grandi eccetera degli altri, ma noi abbiamo bisogno di questo in ordine di giustificare il Creatore, per benedirlo. Se tu hai questo tipo di inclinazione, questo tipo di dolore, allora puoi entrare. Bene. È preoccupante. Ok, terminiamo questo passaggio. Sì, molti. Quello che è scritto, quello che dicono in televisione, e che vedere quanto siamo lontani, quanto li amiamo, questo è molto facile. Se c'è un creatore del mondo e ha creato le creature, allora noi siamo suoi figli, perché è tanto difficile capirlo, almeno qua in questo paese? Tutti siamo sue creature, no? È tanto chiaro che noi siamo le creature del Creatore, e non ha niente a che vedere con il punto nel cuore per comprendere questo, secondo la mia opinione. Perché è così tanto difficile? Perché è così tanto difficile questa cosa? Rav dice, perché se io prendo un bambino piccolo e voglio insegnargli come dipingere, per esempio, una parete, nemmeno un bambino tanto piccolo, una persona, ok, io gli dico devi dipingere così e poi in quest'altro modo eccetera, però se io voglio farlo diventare un artista, un artigiano che sa come dipingere in modo bello, come disegnare cose bellissime su una parete, io devo dargli la mente, il cuore, la storia, lo sviluppo interno, metterci un sacco di cose in lui. Dipende da come ti sviluppi. Se ti sviluppi superficialmente, questa è una linea. Se tu sviluppi in una maniera che diventi sensibile al creatore, questa è un'altra linea. Sensibile al creatore significa che ha elevato alla gente, e che prima attraverso di loro poi va a fluire a tutta l'umanità. Tu non puoi accorciare il cammino, puoi solo accelerarlo. Non puoi tagliare il cammino, scusate, ma puoi solo accelerarlo, non puoi saltare. Molti dice, anche così si sente brutto, no? Che la persona sta studiando e sente che il nostro ruolo è così, ma non lo capisce. Rav dice, ok, sì, sicuro, si chiama la gente testarda, un popolo testardo. Se noi, non so come spiegartelo, è più facile convincere qualcuno delle nazioni del mondo e portarlo alla saggezza della Kabbalah che a un ebreo, che per cominciare lui ha una visione tale che non ha una reshimot tale che non può fare nulla. Guarda i problemi che cadono sopra di te, e magari questo ci obbliga a pensare sullo scopo della creazione, sulla realizzazione eccetera. È una perdita di tempo dargli questo, solo divulgate quello che potete e questo è tutto. Accettate il modo in cui sono, ci sono, ai figli e devi occuparti di loro e continua a fare come lo fai. Se non ti ascoltano, continua a farlo. Questo è il creatore, quello che ti ha dato. Una domanda da Chaim da Gerusalemme. Scrive: nel processo intero dall'alto verso il basso descritto a noi, com'è che l'umanità non si è capito, scusate, l'avevo interrotto. Se non intendiamo il sistema, queste domande sono così, ma io non devo incolpare nessuno né maledire nessuno, io devo sentirmi come un rappresentante del creatore, devo realizzare la correzione, punto. No, io invece dico adesso: ma perché loro sono stupidi, loro non vogliono ascoltare, loro meritano tutto quello che ricevono, eccetera eccetera. Se loro non hanno nessuna libera scelta, loro escono in tutto il mondo e gridano alla gente di Israele e le vogliono bruciare, e non puoi dire niente rispetto a loro, perché tu sei quello che sta causando questo stato, la mancanza della tua correzione. Si viene messa questa impressione in te per conseguire questa magnitudine in modo di preoccuparti di loro, perché se tu ti preoccupassi di loro, loro ti pressionerebbero sempre per dirigerti verso la connessione in maniera facile qui e là. Alexander da Mosca chiede: sei un bambino, fa qualcosa di cattivo, lo castighiamo, ma qui perché non castighiamo? Perché insomma, Rav dice: perché le correzioni non dipendono da noi. E oltretutto, perché stiamo cercando per razionalizzare le cose? Non corrisponde alla nostra mente, queste sono solo scuse che ci vengono date. Devi fare e non hai scelta, che tu lo capisca o no. Tutte le volte cercare che appoggia qui e là in maniera razionale, conseguiamo solo stati che non siamo destinati a tali sofferenze. Sì. Shai dice: questa sera in Rishon LeZion c'è un evento molto speciale, discussioni al pubblico, abbiamo riunito una congregazione di Etiopia, avremo. Vuoi domandare com'è che prepariamo, come ci prepariamo? Rav dice: non so, questa comunità, io so solo una cosa, sono parte della gente di Israele, devono avere una parte nella gente di Israele come tutto Israele, completamente mescolati, integrati. Questo è quello che bisogna raggiungere, fare che si diluiscano, che si avvicinino in modo da sentire che non c'è differenza, e non che tu gli dici le caima a loro e loro ti dicono le caima a te. Ma un gruppo omogeneo, cioè, chiaro? Questo è tutto. È come tu quando mescoli rosso e nero e tutto diventa rosa, così è come deve essere. E allora provate dal fondo del cuore, deve essere questo tipo di connessione. Allora, in base a quello che hai detto, faremo anche i circoli attraverso tutto il paese, i circoli saranno random e vediamo come cambiano la società di Israele. Noi cambiamo e quindi tutto deve continuare a farlo. E allora per i seguenti mesi dobbiamo continuare con questo lavoro, essere pronti e solo terminare tutto questo. Sì, Moshe? Usci. Tra poco avremo un congresso e se capisco correttamente chiamare gli altri, portare l'amore al creatore e amare gli altri, questo si considera amare l'amico? Sì, e dice Aram, tu vuoi beneficiarlo come? Gustandogli l'amore. Mushi dice: se io vengo a un congresso, io mi preoccupo di tutti gli amici che arriveranno al creatore, vuol dire che io li amo? Rav dice sì, è per questo che tu vai al congresso, perché attraverso il tuo lavoro possono avvicinarsi loro di più al creatore. È per questo che ognuno di noi verso gli altri deve avvicinarlo al creatore. Se tu vuoi continuare, allora attraverso di loro dai contentezza a lui, e questo si chiama l'amore del creatore, dall'amore degli esseri creati all'amore del creatore. Qualche annuncio: conferenza introduttiva alla saggezza della Kabbalah in Ashdod, giovedì 9 luglio ore 19 ora israeliana in Ashdod. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti. Corso di Kabbalah gratuito in inglese e spagnolo, estate 2015. Gli amici che parlano inglese sono invitati, che si iscrivono al corso di Kabbalah in modo gratuito giovedì 8 luglio. I dettagli su kabbalah.info. Congresso Latino America di Kabbalah, www.congressolatinoamericano.com. Un cuore per tutti, Congresso Latino America, dal 17 luglio al 19 a Guadalajara, Messico. Per registrarsi andare su www.congressolatinoamerica.com. Completando il circolo, Congresso Mondiale in New Jersey, dal 24 al 26 di luglio. Per dettagli e registrazioni